Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, e Bruno Mastroianni, giornalista e filosofo, coautori del libro Tienilo acceso, che è uscito da pochi giorni. Innanzitutto, buonasera.
Buonasera.
Devo dire che da giornalista trovare associati nella stessa frase e riferiti alla stessa persona, giornalista e filosofo, quasi quasi mi suonava come un ossimoro.
Certo, sì, ma lo è di fatto, un pochino è un ossimoro, diciamocelo.
Ecco, perché riuscire a mettere insieme queste due professionalità, insomma, non credo che sia una cosa semplicissima, diciamo.
Sì, no, beh, per me è andata, diciamo, c'è un motivo quasi storico, direi, cioè io ho studiato filosofia e poi da sempre mi sono interessato e mi sono appassionato di comunicazione, poi ho fatto molta esperienza di scrittura di articoli, di appunto mi sono occupato di cose più giornalistiche e alla fine, come molti, anch'io sono finito a fare il giornalista, ma non ho mai abbandonato quella passione per gli studi filosofici e per la riflessione sui significati, quindi cerco di tenere insieme le due cose.
Beh, oddio, a giudicare da quello che sono venuto leggendo su questo libro, insomma, direi che ci è riuscito bene, tutto sommato.
Grazie, meno male.
E tra l'altro mi sembra appunto che le vostre specializzazioni si integrino molto bene in un ragionamento sulla comunicazione, soprattutto sulla comunicazione digitale.
Sì, diciamo che è proprio quello che abbiamo pensato anche noi nel momento in cui ci siamo messi a scrivere Tienilo acceso.
Certo, ovviamente, diciamolo, Tienilo acceso è riferito al cervello, va da sé, che è spesso è lasciato spento.
Esatto, no, più che altro, ancora più entrando nel particolare, Tienilo acceso è riferito sia agli strumenti che usiamo per stare in rete, sia al cervello, perché la convinzione alla base di tutto il libro è che tenere acceso solo lo strumento senza tenere acceso il cervello possa diventare un grosso problema.
Però voi sostenete anche un'altra tesi, tutto sommato, che tenere acceso solo il cervello senza lo strumento, cioè spegnere la connessione, non è una soluzione.
Sì, più che altro perché ormai, diciamo, dobbiamo vedere la tecnologia e soprattutto le tecnologie digitali per quello che hanno prodotto, cioè hanno prodotto uno scenario di interconnessione che riguarda tutti e ci riguarda tutti, tra l'altro, anche se non vogliamo stare connessi, cioè nel momento in cui anche uno spegne tutti i dispositivi, si tira fuori dai social, non vuole avere nulla a che fare, comunque vive ormai in una società in cui la connessione incide moltissimo sulla socializzazione, sulle decisioni che prendiamo, diciamo proprio anche dal punto di vista politico, sociale, culturale, e allora noi diciamo sarebbe un peccato se proprio gli intelligenti, i competenti, quelli che hanno qualcosa da dire, quelli che hanno voglia di costruire, si tirassero indietro. Invece abbiamo bisogno proprio che siano presenti mettendo su on, siano presenti online, siano presenti dando significato alla connessione, altrimenti poi ci dobbiamo accontentare di un mondo che nell'interconnessione scambia contenuti e interazioni sociali, culturali e di vario genere molto meno di qualità, molto meno significative.
Insomma, stare in quello che è stato definito long life, sostanzialmente.
Esattamente, sì, esattamente, quella che Luciano Floridi ha ben definito con long life, cioè l'idea che non è che abbiamo due vite diverse, una online e l'altra offline, è un'unica vita che ha queste due dimensioni ed è molto importante che anche nella dimensione online si portino dentro i significati.
Ecco, sgomberiamo subito il campo da un possibile equivoco. tienilo acceso, non è un manuale come fare buona comunicazione, come usare la rete, perché mi pare di capire che quello che voi dite non è una cosa che si può proprio insegnare, è una cosa che ognuno deve imparare per conto proprio, studiando e facendo pratica.
Sì, allora tutto parte da cose piuttosto semplici e che noi riteniamo siano alla portata di tutti. Uno, la competenza della parola. Subito all'inizio del libro lo diciamo, noi siamo gli unici animali che vivono su questo pianeta che hanno il dono della parola, poiché impariamo a parlare molto precocemente, no? Prima che ci mettiamo a filosofeggiare e tutto il resto, in realtà noi diamo questa competenza che è molto complessa, un po' per scontata e un po' anche richiamandoci a Calvino. Italo Calvino, diciamo che troppo spesso usiamo le parole un po' a caso come vengono. Allora, il primo punto è recuperare, secondo noi, l'attenzione per la parola, che oggi è un po' trattata male. Il secondo punto è quello di farsi domande. Sicuramente noi non possiamo, nessuno di noi può avere tutte le risposte, anzi noi auspichiamo una situazione abbastanza normale per gli esseri umani, in cui gli esseri umani sono competenti, ognuno di noi è competente in alcuni campi rispetto ad altri, no? Quindi può essere più esperto in certi campi rispetto ad altri, ma invece una cosa che è alla portata assolutamente di tutti è quella, è la capacità o la voglia di farsi domande, di mettere in dubbio le cose che si sanno, perché secondo il nostro punto di osservazione, che è prima di tutto da utenti della rete, utenti di lungo corso, utenti ventennali della rete, una delle cose che si notano troppo poco in rete, che invece potrebbero migliorare nettamente, come dire, l'ambiente della rete, è proprio la capacità o meno di farsi queste domande, quindi di soffermarsi un secondo e dire: aspetta, ma forse la realtà non è come la conoscevo io, forse è il caso di cercare di capire meglio, forse è il caso di aspettare un attimo prima di fare la mia dichiarazione, la mia esternazione.
Questo però mi porta a tutta una serie di domande, domande che mi faccio, anch'io sono diciamo un utente di lungo corso e ho seguito l'evoluzione, non so, per esempio dai newsgroup a Facebook, che sono due mondi completamente diversi in realtà. E per esempio una domanda ovviamente. Nel momento, rimanendo sulle parole, no, nel momento in cui io uso le parole, diciamo su Facebook, su Twitter, insomma sui social network, e sono in un ambiente molto aperto, Eco diceva, Internet ha dato la parola agli imbecilli. Forse non è questo il punto, sicuramente ha dato la parola a milioni di persone che prima non ce l'avevano.
Sì.
Allora, il problema qual è? Che io che sono, diciamo, un professionista della scrittura, visto che ci campo da tanti anni, quando scrivo, medito quello che scrivo, quando scrivo un articolo, non lo so, medito quello che scrivo, e cerco di fare in modo di comunicare esattamente il mio pensiero. Quando si scrive di getto e magari non si ha una padronanza assoluta della lingua, si finisce per scrivere cose che dette a voce e deviso, grazie al linguaggio del corpo, si possono interpretare correttamente, viste e scritte magari provocano delle reazioni anche violente.
Sì, io direi che qui siamo proprio al centro della questione della comunicazione oggi sui social e sul web. Cioè, questo tipo di scrittura di cui stiamo parlando è un tipo di scrittura su cui facciamo poca educazione e formazione, chiamiamola così, no? Cioè, di solito noi siamo abituati a scrivere testi, non lo so, nei temi, avendo un interlocutore, un destinatario di quei testi molto competente, che di solito è il professore che ce li correggerà, ma soprattutto è controllabile come interlocutore. Oppure quando scriviamo delle lettere o delle email personalizzate, abbiamo bene in mente a chi stiamo scrivendo. Molto meno facciamo l'allenamento di scrivere sapendo che quel testo finirà a un pubblico incontrollato, incontrollabile, diciamo così, no? O meglio, è qualcosa che facevano solo alcune professioni, appunto i giornalisti, gli scrittori, gli autori, diciamo così. Oggi, siccome abbiamo messo potenzialmente ogni cittadino nelle condizioni di comunicare con tutti gli altri, dovremmo, in quella stessa tasca dove abbiamo messo lo smartphone, dovremmo metterci anche le competenze di comunicazione e di scrittura di questo tipo, sapendo che soprattutto succede una cosa, l'interconnessione che cosa ha fatto? Ha cambiato il nostro rapporto con la differenza, cioè in una società non così interconnessa, eravamo capaci di incontrare la differenza e la diversità, chiamiamola così, solo in alcuni momenti e in momenti specifici, non so, quando facevamo un viaggio, quando decidevamo volontariamente di muoversi dal nostro contesto sociale e culturale andando in un altro contesto, ma eravamo pronti a questo. Oggi invece l'incontro con la differenza è costante, entra fin dentro appunto i nostri spazi online, fin sotto i nostri post di Facebook in cui abbiamo messo la foto con un nostro commento di qualcosa anche di intimo, in cui ci troviamo il commento di qualche semi sconosciuto che, no, ci risponde con un linguaggio, una visione del mondo, un modo di fare che per noi è completamente diverso. Beh, a questo non siamo preparati. I vantaggi della società interconnessa li possiamo vivere appieno se mettiamo i cittadini nelle condizioni di vivere, di essere attrezzati a questo. È un po' come l'alfabetizzazione, no? Che ha aiutato e dovrebbe aiutare al prosperare della democrazia, cioè per la democrazia ci servono dei cittadini che sanno leggere, scrivere, far di conto, siano consapevoli. Oggi potremmo dire che nella democrazia, nello scenario digitale, bisogna aggiungere anche queste competenze in qualche modo.
Certo, però ecco qui mi viene in mente per esempio il famoso problema dell'algoritmo di Facebook, per cui io sempre di più, man mano che utilizzo lo strumento, mi faccio profilare in qualche modo, perché si capisce come la penso su tanti argomenti, e mi ritrovo sempre più spesso a interloquire solo, non con la diversità, ma con chi la pensa esattamente come me.
Sì.
E questo mi
Infatti noi,
impoverisce.
sì, questo noi lo affrontiamo di petto, questo tema nel testo, perché gli algoritmi hanno questa funzione che in realtà potenzia una funzione umana, che è quella di difendersi, diciamo così, da ciò che ci contraddice, invece andare alla ricerca di ciò che ci compiace ed è simile a noi, no? Cioè, come dire, c'è un aspetto istintivo umano che incontra nella tecnologia una particolare, trova, come dire, un potenziamento. Però noi affrontiamo il libro e il testo che le diverse piattaforme, noi facciamo il caso di Facebook e Twitter, comunque lasciano la possibilità a noi di impostare le cose in modo tale di poter incontrare, continuare ad incontrare quella differenza. Adesso qua non possiamo perderci nelle questioni tecniche, noi le affrontiamo nel
Certo.
libro, però la questione è una questione di volontà da parte dell'utente, cioè qual è qui il punto? Che in realtà uno deve volerlo e volerlo fa un po' di fatica e qui credo che ci teniamo sia io che Vera, è la cosa fondamentale, non è una questione tecnica, cioè non è che basta conoscere queste istruzioni e allora si cercherà la differenza, è una questione culturale, cioè gli strumenti funzionano molto bene e tutto sommato è anche facile capire alla fine come funzionano, le istruzioni sono tutto sommato alla portata di tutti, il punto è c'è la volontà di farlo, questa sfida qua è una sfida più culturale educativa che semplicemente tecnico-tecnologica, questo è il nostro punto.
Ecco, però voi proprio nel libro parlate e insistete un po' sul problema della passività educativa, quindi c'è un problema.
Sì, ma certo che lo è. Allora, in primis, quello che noi rileviamo nel libro è che per quanto non si possa più parlare in senso stretto di nuovi media, perché giustamente abbiamo nominato i newsgroup e quindi diciamo che già alla fine degli anni 80, negli anni 90 anche in Italia iniziavano ad essere abbastanza diffusi, quindi non è una cosa proprio nuova nuova. Allora, nonostante non siano proprio nuovi nuovi, noi proprio come esseri umani, diciamo come evoluzione della specie, ci siamo trovati come delle persone che hanno preso la patente da poco a che fare con un'automobile molto potente. Io in particolare ho usato spesso a lezione e poi è confluito nel libro, dico sempre ai miei studenti, neopatentati alla guida di una Ferrari. Questo paragone cosa vuole sottolineare? Vuole sottolineare questo, internet effettivamente è come una Ferrari perché ci dà moltissime possibilità. Per me che insegno all'università da tanti anni ha cambiato sia il modo di fare ricerca, ha cambiato in maniera meravigliosa la facilità con cui uno può arrivare a qualsiasi informazione.
Beh, ecco,
ovviamente
diciamo
ha spostato il problema, perché il problema non è più la reperibilità delle informazioni, ma è il comprendere se davanti al naso ho una notizia vera o una notizia falsa. Quindi
infatti,
non dico,
questo
poi. Poi ci arriviamo, però l'altro punto è che a livello proprio di genere umano noi siamo ancora giovani utenti della rete e quindi dobbiamo imparare anche a sfruttare meglio questa Ferrari che ci siamo ritrovati un po' ex abrupto, per così dire, sotto il sedere a guidare. Ecco, dobbiamo ancora imparare, questa è un'apertura verso il futuro.
Cioè forse dovremmo capire che ognuno di noi è il ragno al centro della rete.
Sì, anche perché davanti a una cosa che conosciamo ancora poco, una reazione tipicamente umana è quella comunque di provare preoccupazione e disagio. Uno dei modi di rispondere a questo disagio è proprio quello di dire spegniamo o chiudiamo, ci vogliono altre regole, bisogna definire meglio il campo da gioco, eccetera. Io e Bruno, di nuovo sottolineo, in primis come utenti e solo poi come filosofo, sociolinguista e così via, riteniamo invece che da parte di ognuno di noi ci debba essere una specie di presa di coscienza di quanto sia attivo il ruolo di ogni singola persona all'interno di questo procedimento. E quindi si parte proprio da piccole cose. La prima è smettere di lamentarsi se le cose stanno in un certo modo e dire che cosa posso fare io, per esempio.
Ecco, allora, cosa posso fare io, utente medio, diciamo, dei social, quindi non con un particolare livello culturale, insomma, col livello culturale medio di un cittadino, di fronte alla valanga di fake news e comunque di informazioni quantomeno torte, scorrette, tendenziose che mi ritrovo davanti, cioè il problema della validazione di quello che mi viene raccontato.
Sì, noi proponiamo un percorso molto semplice, il cui primissimo passaggio è perdere l'illusione che la realtà, le informazioni sulla realtà si possano dividere nella semplice dicotomia vero o falso. Non è così semplice, no? Cioè,
certo.
Perché anche quando siamo nell'ambito del vero o del verosimile, siamo all'interno di narrazioni della realtà, anche quando l'informazione è data con la più grande oggettività, col più grande sforzo di non avere, di non essere, come dire, vincolato da punti di vista specifici, eccetera, comunque sarà una piccola narrazione di ci sarà. Quindi intanto capire che all'interno del vero, no, posto che abbiamo capito che una cosa non è falsa, Beh, c'è tutta una complessità di gradi di attendibilità e di approfondimento ulteriori. Quindi questo è il primo punto. Il secondo è farsi alcune domande semplici, no? Noi ne abbiamo messe cinque metodologicamente, no? La prima è intanto vedere se c'è una fonte di quello che sto leggendo, perché di solito se un'informazione ha una fonte, le cose che non hanno fonte possono essere discorsi in libertà, possono essere opinioni vaganti, possono essere
Certo.
pensieri anche bellissimi, ma non sono esattamente un'informazione che mi sta descrivendo la realtà in modo, come dire, accurato. Secondo, chiedersi, vedere se c'è la data, le circostanze, perché spessissimo persone condividono bufale che sono vecchie di anni. Ultimamente, proprio recentemente, mi è capitato che mi hanno girato una notizia dicendomi: ma questa cosa è preoccupante? Era una cosa in giro dal 2011 e la data c'era nell'articolo stesso. Semplicemente la persona non si è presa la briga di andare a vedere la data
Certo.
che era riportata nell'articolo stesso. Poi cercare la verifica e farsi qualche domanda sull'autorevolezza di chi mi sta parlando, no? Queste sono cose note, però si possono fare, no? Dire la fonte che mi sta parlando è un osservatore diretto, ha una competenza in quello che mi racconta, oppure un osservatore indiretto, anche il giornalista stesso, di solito è un osservatore indiretto. In tutto questo uno potrebbe dire: beh, ma tutti questi passaggi sono complicati per l'utente singolo, e noi diciamo: beh, no, perché esiste una situazione online in cui gli utenti già fanno questo e si prendono tutto il tempo e si fanno molto bene le domande, ed è esattamente la situazione in cui quando qualcuno compra qualcosa online oppure si prenota una vacanza, deve scegliere un
Sì.
ristorante cercato su Google in una città che non conosce, in quel momento l'utente medio riesce a farsi le domande giuste perché? Perché sta tirando fuori dei soldi. E qui è la questione culturale, no? Cioè il capitalismo ci ha insegnato un po' a tutti, al cittadino medio, che i soldi, no, hanno un loro valore, quindi quando spendi, qualche domanda prima di spendere te la devi fare. Ecco, noi cerchiamo di dire: oggi si spende molto di più che i soldi quando si dà credibilità a un certo contenuto, quando si accorda attendibilità a un certo contenuto. Si sta accettando di vedere il mondo da quel punto di vista. Allora, anche lì, in quel momento, è bene fermarsi e dire: sì, ci sarà la fretta dell'informazione, avrò necessità di capire le cose, ma forse posso prendermi quel minuto in più per capire se quello che sto vedendo è attendibile fino a che punto. Noi crediamo che si possa fare. Certo, è una questione, anche qua, torniamo sempre sull'educazione, cioè c'è bisogno di un cambiamento di mentalità. Però per essere all'altezza della connessione abbiamo bisogno di questo cambiamento di mentalità.
Vorrei
Certo.
aggiungere una cosa velocissima. Il primo indicatore che possiamo prendere per buono quando leggiamo una notizia è quello di cercare di capire, diciamo, a quale organo sta parlando quella notizia. Nel senso che spesso noi cadiamo nella tentazione di condividere o commentare in maniera rabbiosa sopra le righe un contenuto, quando questo parla in particolare al nostro cuore o alla nostra pancia, no? Cioè ci sono
Certo.
dei tipi di notizie, di solito normalmente si fa l'esempio dei gattini, no? I gattini sono l'assopigliatutto della rete, però davanti all'animaletto tenero, davanti al bambino che sta male, davanti a una serie di situazioni per così dire archetipiche, noi tendiamo a avere una reazione che non passa dal cervello, no? È quasi un riflesso pavloviano. Quindi vediamo un bambino che sta male e partiamo con una filippica rabbiosa perché i bambini non si toccano. Magari poi a mente fredda scopriamo che la notizia era volutamente data in un modo da titillare, ecco, organi meno nobili del cervello. Allora,
Certo.
sicuramente abbiamo bisogno della pancia e del cuore, perché noi esseri umani alla fine siamo fatti di pancia, di cuore, di cervello e anche di tutti gli altri organi. Però ecco, quel momento di esitazione, di dire aspetta, il mio cervello forse mi suggerisce qualcosa, questa notizia corrisponde troppo allo stereotipo che funziona troppo bene con i miei pregiudizi, no? Non lo so, donne isteriche, come dire, stranieri terroristi e tutta un'altra serie di situazioni così. Fermarsi un attimo e dire: aspetta, però forse è il caso che io mi soffermi un secondo di più su questa notizia prima di condividerla, prima di lanciare il mio anatema, prima di iniziare con la lapidazione. Perché quella è una tendenza, ahimè, molto umana.
Certo. Oh, voi nella conclusione del libro accennate a tre categorie di utenti della rete, una diciamo storica, quella dei cacciatori, evoluti poi nella categoria dei guerrieri, che sono tuttora presenti, e poi c'è la categoria, mi pare di capire, minoritaria dei contadini. Che quando uno legge cacciatori, guerrieri, contadini, dice: vabbè, i cacciatori sono quelli che procacciano il cibo, i guerrieri sono quelli che ci difendono, i contadini, i poveretti, sono, insomma. Invece, nella vostra, idea, i contadini sono quelli che salveranno il mondo, almeno il mondo digitale.
Sì, cioè per noi sono proprio la base, no? Forse sono quelli che nella storia, da sempre, no? Nelle immagini storiche, uno si ricorda dei guerrieri, degli avventurieri, dei cacciatori, mentre dei contadini, no? Non se li fila nessuno. Eppure sono quelli che non solo hanno permesso da sempre, diciamo, al popolo di nutrirsi, no? Alle persone di nutrirsi,
Anche i guerrieri e i
e anche
cacciatori.
guerrieri e cacciatori, ma non solo
Esatto.
questo. Non solo questo, se uno guarda l'Italia quando vola, l'Italia ma anche altri paesi, no? Se uno guarda l'Italia per esempio da un volo aereo, si accorge che la forma del nostro territorio è data ed è valorizzata tantissimo proprio dall'agricoltura, i campi, cioè, si potrebbe dire che l'Italia è com'è anche per il lavoro, tutte le gocce di sudore che sono state messe in quel terreno. Allora noi facciamo questa analogia barra metafora per il web e diciamo che a fronte appunto di chi nel web è sempre stato quello che riusciva a trovare contenuti e cose un po' al di fuori della comunità, no? Un tempo il web era qualcosa per solo alcuni, erano gli smanettoni capaci di andare a trovare certi contenuti. Poi con il web per tutti, con i social network, con lo smartphone in tasca di ciascuno, sono incominciate le discussioni, le guerre tra idee diverse, tra opinioni diverse e posizioni diverse, e oggi una delle categorie più in vista è proprio quella dei guerrieri, che sono capaci di difendere le idee di una tribù, di una comunità contro gli altri, quelli più capaci di rintuzzare, di discutere in maniera anche violenta, cioè sono diversi di campioni che conosciamo, non c'è bisogno nemmeno di citarne uno. Allora noi diciamo, in questo scenario qual è la cosa interessante? È che nel frattempo il campo è libero, cioè se uno si mette a coltivare contenuti, chiamiamolo così, se uno si mette a coltivare relazioni significative online, nessuno glielo impedisce. Cioè, la cosa bella è che per la prima volta nella storia del mondo l'accesso e la costruzione al, diciamo, l'accesso al sistema di comunicazione e la costruzione di reti di comunicazione non è decisa da qualcuno, da un editore in particolare, da un giornalista, anche da dei programmi televisivi, dai mezzi di comunicazione classici, ma ognuno di noi può, chiaramente attraverso diverse piattaforme, però immettere nel sistema contenuti, stabilire relazioni, costruire, coltivare. Allora noi usiamo l'immagine del contadino proprio l'idea di quelle persone, e ce ne sono diverse in rete, che stanno facendo questo da tempo e attorno a loro effettivamente il loro campo incomincia a produrre frutti, ad unire le energie di altri contadini, si costruiscono piccole città che incominciano a fare commerci con altre città scambiandosi contenuti virtuosi, sapendo che, come ci dicevamo prima, il ragno al centro della rete è. Siamo in uno scenario a rete e le reti hanno queste caratteristiche che da una parte influenzano e vincolano i vari appartenenti alla rete per la loro struttura, ma funziona anche il contrario. I vari nodi, gli appartenenti della rete, influiscono sulla struttura della rete stessa, a patto che incomincino a dare un certo significato, un certo stile, fare una certa, diciamo, certe azioni nelle loro relazioni con gli altri nodi. Cioè qui il compito di ciascuno è iniziato, è finita l'epoca dei guru o degli addetti ai lavori, ognuno dal suo smartphone può coltivare il suo pezzetto, poi sarà più o meno grande, uno sarà più o meno capace di coltivare, ma quel pezzetto lo può fare e questo cambia molte cose.